Registro o non registro?
Siamo in live.
Ah, dove sei?
Nel comodino.
Dove?
Scusa, dietro al sipario.
Il comodino dietro al sipario.
A cura di Oscar Giambitto
e Luana Fusaro. Benvenuti al comodino dietro al sipario.
Siamo in compagnia del professore Alessandro Tinterli e parleremo di Molière e del malato immaginario.
Non respiro, a momenti Sofocle.
Passi tutto il tempo, Alfredo, ad aspettare Godot. Lo sai che sembri in ritardo.
Sono soltanto un personaggio in cerca di un dottore.
Radiofonica propone piccole pillole sul teatro.
Seguiteci e scoprirete il foglietto illustrativo.
Professore, potrebbe illustrarci brevemente, o meglio descrivere, questo grande commediografo quale Molière, quali sono le sue caratteristiche più importanti dal punto di vista artistico o umano?
Beh, ora, parlare di Molière in pochi minuti è difficile, basti dire che Molière è stato sicuramente l'autore più importante del suo tempo, insieme a Racine e Corneille, ma con delle caratteristiche assolutamente sue proprie. Lavorò alla corte di Luigi XIV, quindi all'epoca del Re Sole, è stato un attore-autore di teatro e questo è un particolare molto importante perché la scrittura degli attori ha sempre un qualche cosa, un valore aggiunto, conoscono le tempistiche in maniera straordinaria e spesso e volentieri, perlomeno in certi casi, partoriscono dei capolavori, sicuramente il caso di Molière. Nella fattispecie Il malato immaginario è uno spettacolo legato alla fine di Molière, agli ultimi giorni di Molière. Morì in scena recitando questo spettacolo, c'è un film bellissimo di Ariane Mnouchkine che ricorda proprio questo episodio, il tema in questo episodio della vita di Molière, ed è un testo che ebbe un'accoglienza molto contrastata alla sua epoca. Il Re Sole non vide lo spettacolo, fu per Molière ormai un motivo di caduta in disgrazia, evidentemente si riferiva a caduta in disgrazia, ed era uno spettacolo inframmezzato dagli intermezzi musicali, come usava anche all'epoca.
C'è un'opera in particolare che rappresenta Molière come commediografo che insomma ce lo fa ricordare particolarmente, qual è?
Ma Molière è stato un grande fustigatore dei costumi dei suoi contemporanei. Univa una verve che in qualche modo aveva ereditato dai comici dell'arte italiani, dall'osservazione dei comici italiani, in particolare di Scaramouche, e ha un talento satirico che fu molto scomodo per i contemporanei. Titoli come l'avaro, il malato immaginario, le intellettuali, le femmes savantes, il tartufo, ci riportano proprio a questa dimensione di cogliere un carattere e metterlo alla berlina. Forse il titolo più duraturo, più che ancora più ci dice qualcosa, è sicuramente il più fortunato, è il tartufo. Il tartufo di cui abbiamo visto ormai una decina d'anni fa un'edizione straordinaria nella traduzione di Cesare Garboli, che peraltro è anche il traduttore di questo malato immaginario, forse il più grande traduttore italiano di Molière del Novecento, anzi senza forse secondo la metà del Novecento, con la regia e l'interpretazione di Tony Servillo con Peppino Mazzotta e Licia Maglietta. Era un tartufo assolutamente indimenticabile, Io ebbi la fortuna di vederla al Teatro Argentina di Roma, dai ritmi serratissimi, molto molto efficace.
C'è un aneddoto di cui ci vuole parlare in riferimento a Molière?
Ma in riferimento a Molière, aneddoti, ma Molière era un borghese, era nato da una famiglia borghese, il padre era tappezziere del re e però diventò un artista, un attore, si amalgamò tal punto col mondo degli attori di allora da condividerne pene, gioie e dolori e anche amori, ad una vita molto movimentata dal punto di vista affettivo, insomma un personaggio vitale sotto ogni aspetto, ma soprattutto capace di cogliere, come nel caso di Tartufo, lo dice Cesare Gaboli, uno di quei tratti del carattere umano, il tartufismo, l'ipocrisia, l'arrampicatore sociale, e anche questo ci avverte Gaboli a fare di Tartufo un personaggio assolutamente attuale che possiamo riscontrare nella vita quotidiana, tutti i giorni, negli ambienti più diversi. Quindi un grande osservatore dell'animo umano, ma anche un grande osservatore dei vizi del suo tempo, che purtroppo talvolta si riscontrano anche in epoche successive.
Quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci. Non so perché. C'è un silenzio profondo ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi, forse il rosso, ed entri in un altro mondo. David Lynch.
Apriamo il sipario del Teatro Morlacchi e vediamo cosa è successo questa settimana.
Come ogni settimana ci siamo recati al Teatro Morlacchi per assistere alla rappresentazione di uno spettacolo. È stata la volta del Malato Immaginario di Molière. È stato rappresentato, a mio avviso, in un modo magistrale, soprattutto dalla figura di Joëlle Dix e di Anna Della Rosa. Ci sono state però un po' delle parti morte nei momenti in cui vi sono stati dei problemi audio, soprattutto nella sera in cui ci siamo recati io e Luana a vedere lo spettacolo. E professore, lei ha visto questo spettacolo, giusto?
L'ho visto e l'avevo già visto nella prima edizione dell'82 con Franco Parenti, che era peraltro identica come messa in scena, scenografie e costumi erano gli stessi, anche la regista André Ruth Chammat, che dirige il Teatro Parenti, era la stessa, quindi ho riconosciuto lo spettacolo, anche se evidentemente l'interprete era cambiato, e Franco Parenti era un interprete talmente particolare che è difficile dimenticarlo e anche non è giusto nemmeno confrontarlo con il Malato Immaginario di Joëlle Dix, con l'argan di Joëlle Dix, perché sono veramente due attori completamente diversi.
Come l'ha trovata questa versione di Joëlle Dix?
Ma devo dire, l'ho trovata molto, mi è piaciuta molto, nel senso che confesso non conoscevo Joëlle Dix perché io non ho la televisione e quindi mi è sfuggito non solo ancor prima di abolirla del tutto proprio come apparecchio, come totem casalingo, l'avevo già oscurata per quel che riguarda i programmi Mediaset più o meno dall'inizio degli anni 90, dalla discesa in campo dell'ex Cavaliere, e quindi mi è sfuggito totalmente quello che invece era Zelig, che mi hanno detto è stata una fucina di comici straordinari. Sì. Questo è imbarazzante perché mi capita di incontrare questi attori e mi rendo conto che non gli faccio un buon servizio, difatti me ne sto zitto e non lo dico quando li vedo, evidentemente. Per cui sono andato in internet, ho guardato un po' quella figura, l'automobilista incazzato, mi pare che sia sì, quello che va per la maggiore sul personaggio, così mi ho visto due o tre cose tanto per farmene un'idea. Confesso che ero andato abbastanza, un pochino prevenuto, va.
troppo titubante.
Prevenuto. E sono rimasto invece favorevolmente colpito, perché ho trovato un attore molto professionale, molto misurato, molto controllato, che non concede nulla di corrivo al pubblico, e che anche nell'incontro che abbiamo avuto il giorno dopo si è confermato una persona intelligente, sensibile, che evidentemente ha molto riflettuto sul suo mestiere, e quindi un attore di teatro a tutti gli effetti. Questo mi ha fatto molto piacere, perché è così bello potersi ricredere, specie poi quando uno ha tanti pregiudizi, magari come me.
Assolutamente
sì. Anche sì, a noi è piaciuto molto, l'abbiamo trovato anche rispettoso dell'originale, non ci sono state le variazioni eccessive o comunque che hanno infastidito.
E anche perché abbiamo riso tanto, fondamentalmente,
sì, riso,
quindi hanno reso nell'intento, sì. Anzi, a me la parte che è piaciuta di più è stata sempre la figura un po' tipica di queste commedie, che è quella della serva astuta che trova magari tutti gli escamotage per risolvere e portare la situazione a lieto fine, e è stata resa, questo penso che sia stato reso in modo molto preciso.
Il cast comunque nel complesso è eccellente.
Beh, dai tempi del teatro di Plauto e di Terenzio, insomma, il servo è il motore dell'azione, e quindi è il coprotagonista di fatto, e anche in questo caso Anna Della Rosa si conferma assolutamente una coprotagonista accanto a Joelle Dix. Sono i due, potremmo dire, mattatori della serata, però anche lei con una capacità e una professionalità veramente straordinaria. Questo è uno spettacolo molto essenziale, molto concentrato, dove si sorride ma non si sghignazza, quindi
esatto.
Si ride ma moderatamente, e questo anche mi ha colpito in Joelle Dix, il fatto di non indulgere mai alla risata grassa.
La risata grassa, e quindi fa scattare anche la riflessione.
Certo, evidentemente è un testo che decide di lasciare al di qua della soglia oltre la quale invece ci si può sbellicare dalle risa, ma insomma, sorridere, quindi riflettere anche sulle ragioni del proprio sorriso.
Ringraziamo il professor Alessandro Dinterri.
Non sai cosa mi è successo? Solo adesso ho scoperto l'esistenza di alcuni eventi ed ecco, li ho persi.
Tranquillo, penne alle mani, da oggi vi proponiamo tutti gli eventi teatrali della zona. Buona visione!
Vi segnaliamo gli eventi teatrali da seguire questa settimana.
Minuit et de Possible, Solomeo, Perugia, Teatro Cucinelli, il 28/11/2017. Un Borghese piccolo piccolo, Teatro Nuovo Giancarlo Menotti, Spoleto, il 2/12/2017.
Todi is a small town in the center of Italy, Teatro Mengoni di Maggione, 2/12/2017. Copenaghen, Teatro Morlacchi di Perugia, il 6 e il 7 dicembre 2017.
Dal comodino dietro al sipario è tutto.
Ringraziamo la redazione radiofonica, ringraziamo Nicola, il professore Alessandro Dinterri per la disponibilità, e ci aggiorniamo per la prossima puntata. Buona visione!
Registro o non registro?
Siamo in live!
Ah, dove sei?
Nel comodino!
Dove?
Scusa, dietro al sipario.
Il comodino dietro al sipario.
A cura di Oscar Giambitto
e Luana Fusaro.
Music, video, photo, literature, associations, visual arts, interview, news, your radio is Radiofonica.